Gocce di storie. 38° episodio. Rodolfo d'Asburgo.
Salve e bentornato in una nuova puntata di Gocce di storia, il podcast amatoriale di storia. In questa puntata abbiamo deciso di parlare di Rodolfo d'Asburgo, che è una figura relativamente poco nota, ma di cui ci interessava parlare in parte perché comunque il pezzo finale della sua vita è, se non interessante, quantomeno è stato molto drammatico. E in parte perché più avanti parleremo in maniera decisamente più diffusa dei suoi genitori. Infatti Rodolfo era figlio di Francesco Giuseppe, imperatore d'Austria e re d'Ungheria, e di Elisabetta di Baviera, che divenne poi imperatrice d'Austria e regina d'Ungheria, che è universalmente nota, ahimè, col nome di Sissi. Ora, questa puntata appunto ci occuperemo essenzialmente di Rodolfo. Egli nacque in una famiglia estremamente complessa. Gli Asburgo governavano su una porzione di territorio che era vastissima. Se dovessimo elencare l'intero titolo di Francesco Giuseppe, ci vorrebbe una puntata intera o giù di lì. I domini austriaci erano molto molto ampi, tuttavia i moti insurrezionalisti che erano iniziati nel 1848 non si erano mai del tutto sopiti. L'Austria aveva diversi domini anche in Italia, domini che iniziavano tuttavia a volersi liberare. Qualche anno prima, quando Rodolfo non era ancora nato, Francesco Giuseppe e sua moglie avevano intrapreso un viaggio nel Lombardo-Veneto che era stato assolutamente disastroso. Questo poi ne parleremo a suo tempo. Quindi Rodolfo nacque in un momento storico in cui l'impero cominciava a mostrare un po' la corda, perché l'Ungheria era un territorio che dava parecchi problemi e l'Italia era un altro nodo gordiano dell'amministrazione di Francesco Giuseppe. Rodolfo nacque il 21 agosto del 1858, unico figlio maschio della coppia imperiale e quindi unico erede di questo trono che si faceva sempre più di spine. Il 1858 e soprattutto il 1859 furono peraltro degli anni estremamente pesanti per Francesco Giuseppe. Infatti furono gli anni in cui si combatté la seconda guerra d'indipendenza italiana. I Savoia si erano, o meglio, seconda guerra d'indipendenza di quello che poi sarebbe diventato il territorio italiano e la nazione nota come Italia. I Savoia si erano alleati con i francesi, con Napoleone III, Cavour aveva stretto gli accordi di Plombières e poi appunto era scoppiata la guerra. Il regno di Sardegna, affiancato dalla Francia, aveva dichiarato guerra all'Austria e l'Austria aveva collezionato una serie di sconfitte dopo l'altra. Montebello, Palestro, Magenta sono alcune fra le più cocenti sconfitte che l'Austria subì in quel conflitto. Alla fine la guerra finì con le battaglie di Solferino e San Martino, combattute attorno alla zona di Mantova, Castiglione delle Stiviere, nel 1859, e la perdita della guerra comportò per l'Austria anche la perdita della Lombardia. La Lombardia era una delle province più ricche dell'impero, e attualmente, non si può negare, è una delle regioni più ricche della nostra nazione, e oltre al conto, l'Austria vide sfaldarsi anche tutti quei ducati che erano governati da persone appartenenti o per via diretta o per via indiretta alla famiglia degli Asburgo. Fra i ducati più grossi che l'Austria si trovò a perdere c'erano il Granducato di Parma e Piacenza, quello di Modena e il Granducato di Toscana. Tutti ducati, territori che erano appunto in mano a persone che appartenevano alla famiglia degli Asburgo e che quindi rientravano nella sfera di influenza dell'impero. Questo bambino quindi era chiamato a governare un giorno su un impero che stava perdendo pezzi. Perché l'Italia, o meglio i territori, ripeto, scusatemi, che poi sarebbero diventati parte della nostra nazione, mostravano i denti. Non volevano più sottostare sotto il giogo di un impero che sentivano estraneo e che oltretutto con loro usava spesso il pugno di ferro. L'aria che tirava nei territori della Lombardia la si può annusare molto bene in Piccolo Mondo Antico, scritto da Antonio Fogazzaro, una lettura che vi consigliamo per farvi un'idea di come erano le cose a quel tempo, visto che, poiché la puntata è dedicata a Rodolfo, dobbiamo per forza muoverci in avanti. Rodolfo subì, e uso questo termine non a caso, un'educazione di stampo prettamente militare. Francesco Giuseppe era un uomo estremamente conservatore. Figlio di una madre dal carattere duro, forte e rigido, che l'aveva instradato a un governo di ferro, dove il pugno di ferro veniva spesso usato, era un uomo, quindi Francesco Giuseppe, contrario a ogni forma di idea liberale. Non dico che era un autocrate, perché l'impero austriaco non era un'autocrazia, ma era fermamente convinto che il potere dovesse stare nelle sue mani. Era fermamente convinto del fatto che solo accentrando il potere su di sé l'impero potesse reggere. Era un uomo che si applicava una disciplina ferrea, che non si concedeva nulla. Aveva fatto della propria vita una vita al servizio dello Stato, era stato un militare, lo era ancora, aveva combattuto nella Seconda Guerra d'Indipendenza, ovviamente non come qualsiasi altro soldato, ma era andato al fronte, quindi era un uomo che da suo figlio si aspettava altrettanto. Doveva essere allevato con disciplina, doveva essere un buon soldato. Doveva avere una autoregolazione interna molto 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 forte. Quindi affidò, all'inizio ovviamente Rodolfo per i primi anni rimase con la nonna che era l'arciduchessa Sofia. Voi vi domanderete dove era la madre. Elisabetta era una persona estremamente complicata e si curò molto poco della cura dei primi due figli, 2/3. Lei e Francesco Giuseppe avevano avuto una bambina, Sofia, che Elisabetta aveva voluto portare a tutti i costi in un viaggio in Ungheria durante il quale lei era morta. Quindi per reazione Elisabetta si era poi di fatto lavata le mani degli altri due figli, di Rodolfo e di Gisella, che era di 3 anni maggiore di lui, affidandoli completamente alle cure della suocera, che non vedeva l'ora di fare altro, perché si riteneva colpevole di quella morte. Elisabetta peraltro era alle prese con dei demoni personali molto molto potenti, era molto spesso in viaggio e quindi Rodolfo vide la madre sempre come una figura sullo sfondo. Quindi rimase con la nonna e con la sorella fino all'età di 6 anni, dopodiché andò nelle mani di un precettore che era un conte e anche un generale, che si chiamava Leopold Gondrakürt. Era un alsaziano che era poi stato naturalizzato austriaco. Gondrakürt aveva un approccio estremamente duro. Decise che il bambino, che mostrava effettivamente un carattere dalle venature piuttosto artistiche, doveva essere disciplinato, e la disciplina per lui passava attraverso docce fredde, sveglie nel cuore della notte, spari cacciati a pelo dell'orecchio in modo da fortificare i nervi, e una educazione che escludeva praticamente qualunque altra materia che non fosse la tattica, la strategia militare, la storia militare, insomma tutto gravitava intorno alla vita militare. Come ho detto, Rodolfo doveva diventare un soldato di primo ordine. Il problema era che i nervi di questo bambino stavano iniziando a cedere. Infatti Rodolfo non aveva la tempra del padre e soprattutto non reggeva questo regime fatto, mi viene da dire, quasi di brutalità. cominciò a deperire, a mostrare segni di forte sofferenza, Elisabetta ne venne a conoscenza e intervenne a gamba tesa. Elisabetta disse a Francesco Giuseppe che se non avesse avuto il permesso di cambiare l'istitutore, Rodolfo avrebbe lasciato in maniera permanente la corte di Vienna, esponendo Francesco Giuseppe e la monarchia a uno scandalo di portata internazionale. Più che lo scandalo, Francesco temeva di perdere la moglie. Infatti era disperatamente innamorato di questa donna troppo complicata e quindi accondiscese alla sua richiesta. Questa fu di fatto la prima e l'unica volta in cui Elisabetta intervenne in maniera così prepotente nella vita dei figli. Quindi Gondrecourt venne licenziato e al suo posto nel 1866 arrivò un uomo che era più che altro un intellettuale e che rispondeva al nome di Joseph Latour von Thurburg. Costui si occupò di dare a Rodolfo un'educazione un poco più variegata. Infatti, oltre a tutto quello che poteva concernere la sua futura occupazione come imperatore, von Thurburg lo incoraggiò a seguire anche le proprie inclinazioni personali. Rodolfo era particolarmente versato sia per l'arte, infatti si dice che fosse un discreto pittore, sia per le scienze naturali. Amava i minerali, la geologia, tutte cose a cui era parecchio interessato e peraltro poi da adulto diede vita anche a una collezione di minerali abbastanza importante. Rodolfo quindi crebbe finalmente con un'educazione più confacente alle proprie inclinazioni. Come ho detto, questa fu la prima e l'ultima volta in cui Elisabetta intervenne in questo modo. Ora, per capire Rodolfo, bisogna capire i suoi genitori. Elisabetta, l'ho detto, era una donna complicata, lottava contro dei demoni personali molto potenti, aveva una personalità, mi devo ripetere, estremamente complessa, aveva un culto della propria persona molto forte, aveva delle idiosincrasie altrettanto violente, non tollerava la vita a cui era stata chiamata quale imperatrice, soffriva di parecchi disturbi di natura nervosa, tanto che una delle sue biografe più famose, Brigitte Hamann, ha teorizzato che Elisabetta soffrisse di una qualche forma di anoressia nervosa, visto che si privava del cibo in maniera sistematica, aveva una fissazione per la linea, per il corpo. Come ho detto, Elisabetta aveva da fare del suo. Peraltro aveva perso una figlia quando era molto giovane, ancora Elisabetta contate che si era sposata che aveva circa 16 anni, quando ne aveva probabilmente meno di 20, adesso a memoria non riesco a fare i conti, aveva già perso una figlia. Lei aveva lottato strenuamente per tenere i figli con sé quando erano nate le prime due femmine, Sofia e Gisella. La morte di Sofia in Ungheria invece aveva cambiato completamente le carte in tavola. Da quel momento Elisabetta se ne disinteressò quasi del tutto. Ella tornò ad occuparsi dei figli quando nacque l'ultimo genita, Maria Valeria, di cui si occupò in maniera quasi ossessiva poi, andò quindi da un estremo all'altro. I figli di mezzo, Rodolfo e Valeria, quindi non conobbero mai la madre, non la conobbero mai veramente, fermo restando che Rodolfo nacque in un'epoca storica in cui le madri di quel livello sociale non potevano fare le madri a tempo pieno, c'era comunque pieno di figli che godevano comunque dell'affetto materno declinato nel modo in cui a quei tempi era permesso. Rodolfo e Gisella non ebbero questo bene, vennero completamente privati o quasi della presenza della madre, e quando la madre c'era, c'era una madre che loro non potevano capire, che nessuno capiva, era una madre che neanche probabilmente si metteva tanto in discussione con i figli. Questo exploit che fece per Rodolfo fu appunto più unico che raro, come dicevo. Dall'altra parte c'è Francesco Giuseppe, un uomo rigido, duro, allevato nella vecchia scuola, secondo la quale un monarca è al servizio dello Stato. Francesco Giuseppe si imponeva un'autodisciplina a dir poco ferrea, non conosceva minimamente il culto di sé, lui era semplicemente l'amministratore, lui era il custode di questo enorme impero, un impero che lui custodiva con pugno di ferro, perché era così che era stato cresciuto da sua madre, l'arciduchessa Sofia, una donna figlia dei suoi tempi, che gli aveva insegnato che il potere deve essere fortemente accentrato, altrimenti gli imperi si sfaldano, perché i moti del 48 avevano chiaramente mostrato che le folle potevano dare parecchi problemi. La rivoluzione francese era praticamente appena successa in termini storici, perché quando nacque Rodolfo la rivoluzione francese era successa circa una settantina d'anni prima. Quindi Francesco Giuseppe era un uomo chiuso, conservatore, terribilmente introverso, poco incline alla vita familiare, anche perché aveva sposato una donna che in questo senso non lo aveva certamente aiutato. Non voglio dire che era un uomo malvagio, era un uomo che non sapeva esternare i propri sentimenti, questo sì però, ed era un uomo che non voleva minimamente cambiare le proprie opinioni. Lui voleva che Rodolfo fosse a sua immagine e somiglianza. Purtroppo non era così, perché Rodolfo ereditò parecchio del carattere ribelle di sua madre. Crescendo, Rodolfo cozzò in maniera plateale contro il padre. Rodolfo credeva che la monarchia austriaca dovesse andare verso la monarchia costituzionale. I tempi delle monarchie assolutiste stavano volgendo al termine. Infatti, Rodolfo non appoggiava assolutamente Bismarck, che secondo lui era il fautore di teorie politiche ormai giunte ampiamente al capolinea, e neanche sopportava l'autocrazia russa. Per lui il futuro, appunto, era più in verso altri paesi, come per esempio la Gran Bretagna, che aveva una monarchia di stampo decisamente più liberale. E infatti Rodolfo amava moltissimo la Gran Bretagna, un paese invece che Francesco Giuseppe detestava cordialmente. E il problema era che padre e figlio arrivarono a detestarsi e neanche troppo cordialmente. Le idee liberali di Rodolfo per Francesco Giuseppe erano una follia. Erano talmente folli che arrivò a farlo seguire, perché Rodolfo bazzicava in ambienti dove bazzicavano anche dei socialisti, che per Francesco Giuseppe erano più o meno simili al demonio, perché ovviamente i socialisti erano l'antitesi del suo pensiero. Se Francesco Giuseppe non voleva cedere neanche un centimetro del suo potere, figuriamoci se poteva appoggiare a queste frequentazioni del figlio. Rodolfo scrisse negli anni parecchi articoli pubblicati in forma anonima su vari giornali, a Vienna come a Monaco e in altre città, dove si scagliava duramente contro le politiche del padre, articoli che venivano attaccati sistematicamente dall'establishment, sia da quello austriaco che da quello tedesco. Un altro motivo di scontro fra i due era che Rodolfo era profondamente filo-ungherese, un paese che aveva sempre dato del filo da torcere all'Austria, un paese che Francesco Giuseppe detestava o quasi. Infatti era stato un ungherese che aveva tentato di ucciderlo quando era giovane, sua madre odiava l'Ungheria, Elisabetta invece, la madre di Rodolfo, amava profondamente l'Ungheria, proprio per fare dispetto alla suocera probabilmente, poi dopo era nato anche un amore sincero, ma all'inizio era stato quello un po' la scintilla. Rodolfo, come la madre, era filo ungherese. Credeva che per tenere l'Ungheria nell'orbita austriaca occorresse concedere agli ungheresi non solo più libertà, ma anche delle condizioni di vita più decenti. Dovevano essere elevati a pieno titolo al rango di sudditi, non sudditi di serie B, sudditi come gli altri. Perché l'impero aveva i sudditi di serie A e i sudditi di serie B. I sudditi di serie A erano ovviamente quelli che erano nel territorio austriaco. Quelli che invece erano altrove, come per esempio il territorio della Lombardia, e lì si cominciava a picchiare duro. Tutti i metodi che Rodolfo non approvava. Ora, noi non sapremo mai cosa sarebbe successo se Rodolfo fosse succeduto al padre. supponendo per una volta di fare la storia con i sé, che è una cosa che non mi piace parecchio, ma io credo che alla fine si sarebbe arrivati effettivamente a uno sfaldamento dell'impero, così come Francesco Giuseppe l'aveva lasciato, perché era un po' figlio dei tempi che stavano arrivando anche, no? Imperi così erano destinati a morire, e Rodolfo l'aveva capito anche con una certa lungimiranza. Questo non vuol dire che Rodolfo fosse un santo. Non voglio che Rodolfo appaia come un eroe incompreso, nel senso che fece poi tutte delle scelte che lo portarono in una direzione completamente autodistruttiva. Infatti, se è vero che il padre non gli diede mai ascolto riguardo alla politica interna, tanto che non gli diede mai nessun incarico, lo usò invece come diplomatico in varie occasioni, e fu lì che appunto poi Rodolfo cominciò a intrattenere relazioni con i politici inglesi e francesi, perché era un abile diplomatico, e Rodolfo appunto poi prese tutta una spirale autodistruttiva che lo portò a una fine tragica e prematura. Rodolfo doveva chiaramente sposarsi, e si sposò intorno al 1881, per la precisione il 10 di maggio del 1881 si sposò con Stefania del Belgio. Questo matrimonio era stato architettato da Francesco Giuseppe, che voleva una sposa cattolica, come cattolica era l'Austria, e che fosse anche possibilmente una moglie docile, perché aveva già un figlio che mordeva il freno, che tirava le briglie, e l'ultima cosa che voleva in casa era una nuora che facesse altrettanto. Stefania del Belgio era cresciuta come una cattolica, allevata in una famiglia piuttosto rigida, e lei credeva che l'unica cosa che dovesse fare una moglie fosse ubbidire al marito e fare figli. La nuora perfetta per Francesco Giuseppe e l'ultima moglie che Rodolfo voleva. Se vi state chiedendo dove fosse Elisabetta in questo frangente, Elisabetta non c'era, perché con gli anni non solo Rodolfo aveva dovuto patire lo straniamento dal padre, ma aveva dovuto sopportare anche lo straniamento dalla madre. Una madre lontana, ma che col tempo aveva perso la buona opinione che poteva aver avuto di lui da bambino. Infatti Elisabetta non amava lo stile di vita del figlio, e anche se Elisabetta era una liberale, lo era probabilmente più in maniera provocatoria che realmente sentita, tanto che non approvava nemmeno le idee politiche del figlio. Lo considerava un uomo strano, stravagante, imprevedibile, una persona poco affidabile. Tutto sommato, neanche Elisabetta aveva una gran fiducia nelle capacità del figlio di portare il regno dopo la morte di suo padre. Tutte cose che a un animo inquieto come Rodolfo non potevano che far male. Questo deve essere chiarissimo. Rodolfo crebbe in una famiglia che si può definire quasi anaffettiva, privato della madre, con un padre assente a causa del proprio carattere. Rodolfo crebbe con un uomo profondamente insicuro, in cerca dell'approvazione, incapace di trovare pace. Aveva ereditato da Elisabetta il suo carattere inquieto, il suo animo tormentato, la sua inclinazione alla depressione e al pessimismo, tutte cose che non venivano controbilanciate da un background familiare adeguato, e tutte cose che non potevano essere bilanciate dalla moglie che gli era stata pioppata, perché Stefania non capiva quest'uomo. Quest'uomo complicato era al di là delle sue capacità di comprensione. Così come Elisabetta era sempre stato un enigma per Francesco Giuseppe, adesso era Rodolfo a essere diventato un enigma per la moglie. Stefania, peraltro, era una donna molto conservatrice e disapprovava profondamente le idee del marito. E lui sperava ovviamente di aver trovato in sua moglie un appoggio finalmente, e invece no. Stefania temeva il giorno in cui Francesco Giuseppe fosse morto, perché temeva che Rodolfo avrebbe portato l'impero asburgico alla rovina. Si può ben immaginare come si sentisse quest'uomo. Quest'uomo infatti decise appunto di autodistruggersi. Rodolfo trovò o cercò di trovare conforto nell'alcol e negli oppiacei, iniziò quindi a fare ampio uso di morfina e di oppio e di alcol in generale. È un rimedio, ahimè, ancora piuttosto diffuso. Chi soffre di depressione e rifugge le cure psichiatriche trova molto spesso rifugio nelle sostanze. Sono La mia personalissima opinione è che chi fa uso di droghe, fa un ampio uso, intendo di droghe, lo faccia perché dentro di sé ha un male che lo divora. E questo è, secondo me, anche il caso di Rodolfo. Rodolfo dentro aveva un male che lo stava divorando. E dato che Freud era ancora decisamente di là da venire, Rodolfo si trovò da solo, solo con dei demoni che non riusciva a combattere. In casa non aveva un focolare a cui fare riferimento. Dal matrimonio era nata una bambina, Elisabetta, che era nata nel 1883, che non aveva avuto la funzione di ricomporre il nucleo familiare, assolutamente, e quindi Rodolfo iniziò a fare una vita completamente sregolata. Una vita sempre più lontana dalla corte, sempre più lontana dal padre, sempre più lontana dalla moglie, sempre più lontana dalla figlia. Aveva da subito intrattenuto delle relazioni extraconiugali, una cosa che ovviamente non deve stupire, visto che matrimoni combinati all'epoca producevano chiaramente poi questo effetto. Era circondato da tutta una serie di amanti, le più note sono le ultime due, Mitzi Kaspar, che era un'attrice, e Mary Vetsera. Mitzi Kaspar era la sua amante principale negli ultimi mesi che precedettero la sua morte, e Mary Vetsera fu invece l'ultima amante. La Vetsera faceva parte della cosiddetta, diciamo, nuova nobiltà. Era la figlia di un diplomatico che aveva fatto strada ed erano un po' dei nobili di seconda scelta. Sua madre era una donna ambiziosissima, era l'epoca in cui molti parvenu si affacciavano all'alta società, che bene o male si trovava costretta poi a far buon viso a cattivo gioco, e grazie alle feste estremamente sfarzose che la madre di Mary dava nella propria casa, Rodolfo entrò in collisione con la giovane Mary. Infatti una delle nipoti di Elisabetta frequentava queste feste e fu lei probabilmente il tramite attraverso il quale si conobbero. Rodolfo e Mary divennero amanti subito dopo essersi conosciuti nel tardo autunno del 1888, quando Mary aveva circa 17 anni e Rodolfo invece ne aveva 30. Ora, come ho detto, Rodolfo era entrato in una spirale autodistruttiva che ormai non gli lasciava piuttosto poi scampo, tanto che decise di suicidarsi, solo che non voleva andarsene da solo e propose a Mitzi Kaspar un doppio suicidio, o meglio, un omicidio suicidio, un patto suicida, insomma. Mitzi Kaspar declinò cortesemente l'offerta del proprio amante e andò alla polizia a riferire quanto il principe ereditario le aveva detto, perché pensava fosse una cosa che potesse importare alle alte sfere dello Stato. Purtroppo, invece, non venne ascoltata e Rodolfo fu lasciato a rimuginare. Ora, la sua scelta quindi cadde sulla giovane Mary. Questa ragazza, che fa un'apparizione quanto mai fugace nella vita di Rodolfo, merita due parole. Come ho detto, era la figlia di una madre estremamente ambiziosa. Mary morì troppo giovane per capire se era animata dalla stessa ambizione della madre o se era estremamente ingenua o una combinazione delle due. Comunque, nei primissimi tempi della loro relazione, durata poco più di 3 mesi, Mary arrivò a maturare l'idea di poter scalzare Stefania dal proprio ruolo di consorte e poterlo invece prendere lei. Mary non fu mai consapevole, se non alla fine, che Rodolfo era legato a doppio filo a questo matrimonio. L'Austria era cattolicissima. Rodolfo non si sarebbe mai esposto allo scandalo con un divorzio. nessun Asburgo lo aveva mai fatto e sicuramente non lo avrebbe fatto lui. Ci sarebbe stato altro che fuoco e fiamme. Anche avesse voluto, Francesco Giuseppe si sarebbe messo in mezzo. Quindi no, la sua idea di diventare principessa ereditaria era fuori discussione. Mary non di meno amava profondamente Rodolfo, tanto che credeva di essere l'unica, mentre per Rodolfo non era così. Mary era soltanto una delle tante, tanto che non fu neanche la sua prima scelta in questo patto suicida, fu un ripiego, perché la sua prima scelta fu Mizzi Kaspar, che si dice fosse il grande amore della sua vita, non lo so, e francamente non ci interessa. Quello che interessa è che quest'uomo disperato portò con sé una ragazza altrettanto disperata, perché quando Mary capì che non avrebbe mai potuto convolare a nozze con lui, quando capì che c'erano altre donne nella sua vita, quando le venne fatta questa proposta, alla luce di tutto quello che l'aveva compreso, Mary probabilmente comprese che quella era l'unica cosa che poteva condividere davvero con Rodolfo: la morte. Perché la vita era fuori discussione, sia a livello ufficioso che a livello ufficiale. Se aveva altre amanti, avrebbe avuto magari vita dura a diventare l'amante ufficiale. Sposarsi non se ne parlava neanche. Oltre al conto, Francesco Giuseppe aveva saputo che il figlio intratteneva una relazione con una ragazza così giovane e aveva più volte sollecitato Rodolfo a troncare questo legame, che era oltremodo scandaloso. Rodolfo per ora teneva duro, ma per quanto, e Mary era ancora abbastanza giovane da credere di non poter vivere senza di lui. Quindi, gli ultimi giorni di gennaio, i due si recarono nel casino di caccia che Rodolfo aveva fatto costruire a Meierling, nell'Austria meridionale. Rodolfo doveva essere a pranzo con i genitori il 31 gennaio, ma declinò l'invito dicendo che era indisposto. Quello che accade a Meierling nella notte fra il 30 e il 31 gennaio non si saprà mai con esattezza. Quindi da qui in poi si entra nel campo delle speculazioni o di quel poco che si sa. Il poco che si sa, e sperando che quel poco che si sa sia vero, ma noi diamo per buono di sì, perché è la versione storicamente accettata anche dagli storici, è questo. Alla mattina del 31 gennaio il valletto di Rodolfo bussò alla porta. Rodolfo non aprì. Il valletto, preoccupato dopo vari tentativi, andò a chiamare un conte che era lì al casino di caccia e che doveva partecipare a una battuta di caccia insieme al principe. Il nome per me è troppo difficile da pronunciare, benché la grafia sia facile, quindi rimarrà il conte, e decisero di buttare giù la porta. Buttando giù la porta si trovarono davanti a uno spettacolo abbastanza macabro. Seduto o coricato accanto al letto, le versioni differiscono, c'era Rodolfo che perdeva sangue dalla bocca. Era morto, ma non freddo. Su un tavolo vicino c'era un bicchiere. Poiché sanguinava dalla bocca, il valletto pensò immediatamente che Rodolfo si fosse avvelenato, presumibilmente secondo lui con della stricnina o un veleno simile, perché a parere del valletto era un veleno compatibile col perdere sangue dalla bocca. Sul letto invece giaceva Mary, già completamente rigida. Questo è quanto si sa dei primi momenti. Quindi all'inizio tutti pensarono che si fossero avvelenati, a distanza di ore. Il conte partì immediatamente per Vienna, perché la morte dell'unico principe ereditario dava luogo a una crisi dinastica di portata colossale, oltre al fatto che l'imperatore e l'imperatrice avevano appena perso il figlio. La prima persona con cui si volle parlare fu Elisabetta. Ovviamente non le si poteva dare la notizia a freddo, quindi questo conte dovette attendere più volte prima di poterla di ottenere, di essere annunciato, perché il protocollo era estremamente complesso. Alla fine il protocollo fu forzato. Elisabetta seppe della morte del figlio, reagì molto male, tanto che l'imperatore fu attratto dalla confusione che c'era negli appartamenti della moglie. Elisabetta fece in modo che all'imperatore non venisse detto niente, si riprese e glielo disse lei. Insieme a Rodolfo i due seppellirono anche il loro matrimonio. Elisabetta da quella volta si vestì sempre di nero. Questo figlio, che non aveva mai particolarmente amato in vita, adesso diventava molto amato nella morte. Francesco Giuseppe fu duramente provato. Nonostante non avesse mai mostrato un particolare affetto verso questo figlio, non fossero mai andati d'accordo, ecco che adesso invece il dolore era enorme. Che fosse per la perdita dell'erede o perché, ahimè, lo amava davvero, questo al momento in questa puntata non ci interessa. Fatto sta che la macchina imperiale si mise in moto. La povera Mary venne seppellita in fretta e furia senza che fosse nemmeno fatta un'autopsia. Alla fine venne sepolta di notte in un cimitero poco lontano da Meierling e non si permise nemmeno alla madre di Mary di assistere al funerale della figlia. Rodolfo venne fatto rientrare a Vienna in fretta e furia. Successivamente si capì che il principe non si era avvelenato, che era quella lì, è stato quello il pensiero che aveva attraversato la famiglia reale, ma c'era di mezzo un'arma da fuoco. All'inizio la notizia venne data come una morte improvvisa data da un aneurisma, dalla rottura di un aneurisma intendo. La stampa si adeguò perché non c'erano altri elementi. Di Mary Vezzera non sapeva nulla nessuno perché era stata sepolta in fretta e furia, e quindi la versione ufficiale per qualche giorno rimase quella. Dopodiché si scoprì che appunto di mezzo c'era un'arma da fuoco. Quindi la versione ufficialmente accreditata è che Rodolfo abbia sparato a Mary e abbia poi esitato a lungo rimanendo accanto al cadavere per diverse ore prima di uccidersi a sua volta. Non appena la notizia trapelò da palazzo, la stampa se ne appropriò e la notizia si diffuse a macchia d'olio. Ovviamente andò anche alle orecchie della chiesa e Francesco Giuseppe dovette praticamente implorare perché il figlio venisse sepolto secondo il rito cristiano, dato che in teoria in quanto suicida non avrebbe avuto diritto e sarebbe dovuto essere stato seppellito in terra sconsacrata. La chiesa lo dichiarò momentaneamente incapace di intendere volere, quindi in uno stato di incapacità, e quindi per questo furono accordati i funerali cristiani. E Rodolfo riposa attualmente nella cripta dei Cappuccini a Vienna, accanto ai suoi avi. La morte di Rodolfo e Mary è stato oggetto di speculazioni per tantissimi anni. Una delle cose che ha sempre fatto pensare che dietro ci fosse di più è che i dossier relativi alla sua morte non vennero mai depositati negli archivi di Stato, quindi ci si è sempre chiesto che cosa ci fosse da nascondere. L'imperatrice Zita, che fu l'ultima imperatrice d'Austria e che nacque dopo i fatti di Meierling, sostenne sempre che Rodolfo fu assassinato perché ha ritenuto troppo scomodo rispetto alle politiche imperiali, e la povera Mary ci finì di mezzo perché era lì. Altre teorie che sono supportate da coloro che hanno voluto l'esumazione del corpo di Mary è che lei fosse stata vittima di un aborto finito male, Rodolfo non avrebbe retto allo scandalo e si sarebbe sparato. Altre teorie puntano al veleno. Il corpo di Mary fu esumato due volte, se non mi sbaglio, e non vi si trovò mai traccia di colpi di arma da fuoco. La prima volta lo scheletro era ancora abbastanza integro, la seconda decisamente no, quindi dato che poi furono indagini private, queste condotte da privati cittadini, non sono la prima infatti vuole la teoria dell'aborto, la seconda appunto quasi inconcludente perché lo scheletro era quasi completamente distrutto, In definitiva, però, non essendo state avallate da degli istituti terzi, non sono teorie prese in seria considerazione. La tesi ufficiale, che è quella appunto anche ufficialmente accettata dalla storia, è che Rodolfo abbia sparato a Mary o l'abbia uccisa in qualche modo e che poi si sia ucciso a sua volta. La vera vittima di questa vicenda ovviamente è questa giovane 17enne che rispose di sì a un patto suicida voluto da un uomo che era caduto preda di una depressione tale da ritenere che la propria vita non valesse più la pena di essere vissuta. Questo pezzo della storia degli Asburgo è in assoluto, a nostro parere, uno dei più tragici. Infatti, la complessità delle relazioni familiari in cui si era trovato Rodolfo, trovato suo malgrado chiaramente, il momento storico in cui visse, che non era certamente dei più facili, il carattere che gli venne donato dalla natura, certamente non dei più felici, fu una congiunzione tale da portare questo giovane uomo promettente alla morte e non solo, trascinò con sé anche una giovane totalmente incapace di rendersi conto del guaio in cui si andava a cacciare. Quel "non posso più vivere" scritto dalla giovane Mary fa piangere il cuore, perché è il cuore di un adolescente che parla, non il cuore di una donna adulta, e quindi a maggior ragione riveste questa faccenda già tragica di un ulteriore alone di tragicità. E su questa nota tragica ci salutiamo. Questa puntata non è davvero delle più allegre, tuttavia ritenevamo che fosse un pezzo di storia che valesse la pena raccontare, anche perché appunto in futuro ci occuperemo diffusamente di Francesco Giuseppe ed Elisabetta, che furono gli ultimi grandi imperatori dell'Austria. Bene, e con questo vi salutiamo, vi auguriamo buone vacanze, perché già in vacanza, una buona vacanza in atto, perché ci andrà buone vacanze future. Come sempre speriamo di mettere in piedi la puntata di agosto, vediamo se ci riusciamo anche quest'anno, pensiamo di sì. Intanto vi ringraziamo per seguire il nostro podcast, per i commenti che ci lasciate, ricordatevi di andare sul sito che è www.gocciadistoria.it, dove trovate tutti i riferimenti bibliografici che abbiamo usato per allestire la puntata e anche quelli musicali, dove trovate anche il form per scriverci, dove potete dirci tutto quello che vi passa per la testa. Seguiteci su ogni canale che preferite, lasciateci recensioni là dove è possibile, che a noi fa sempre piacere, buone o cattive che siano. Quindi vi ringraziamo di nuovo per stare con noi, a risentirci alla prossima e definitivamente buone vacanze.